Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, torna una nuova puntata di Pensatech. Oggi ci facciamo un po' supereroi, un po' animali, un po' innovatori, perché andiamo a vedere una startup che vuole dare la percezione dello spazio, in qualche modo la vista, ai ciechi, a chi non vede, attraverso il suono, un po' come fanno i pipistrelli. Il principio è quello del sonar, allora noi a breve ci faremo spiegare bene come funziona. E allora, giusto perché siamo in periodo natalizio, introduciamo questa trasmissione di oggi con un cantone di Natale, ma in 8-bit. Perché poi di canzoncine di Natale, immagino che ne avete piene le orecchie in questi giorni, una versione 8-bit ancora vi mancava, Ma torniamo all'argomento di oggi. Vi abbiamo detto, diventiamo un po' supereroi nel campo dell'innovazione. Più che diventarlo noi, diciamo che cerchiamo di dare una mano a un progetto che sta nascendo. E allora un buongiorno a Irene Lanza, della CEO di Sound Design Training. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Allora, startup che, come accennavamo, ha sviluppato un software per in qualche modo dare la vista, o perlomeno la percezione dello spazio, a chi non vede, ai non vedenti. Lo fa attraverso il suono. Allora, Irene, ci spieghi prima di tutto un po' come funziona e come siete arrivati a pensarlo, questo progetto?
Certo. Allora, praticamente si parla di una realtà virtuale acustica, quindi naturalmente basata solo sul suono. E il segreto del permettere ai non vedenti di riuscire a vedere attraverso il suono è il principio che questo è uno strumento educativo. Quindi, la realtà virtuale simula diversi spazi, diversi ambienti, con anche diversi oggetti al suo interno, e ogni non vedente può entrare all'interno della realtà virtuale grazie a delle cuffie ed esercitare il proprio udito a percepire e per poi riconoscere quali sono gli spazi, come sono fatti, e se ha un oggetto davanti a sé, cercare di evitarlo nel mentre che si muove. Quindi sono tutti esercizi che non sono così sconosciuti al mondo dei non vedenti, perché loro fanno già questa tipologia di esercizio, magari pagando un insegnante per fare gli esercizi che loro chiamano di orientamento. Qui avranno l'opportunità di avere un insegnante personale, una palestra personale per il loro udito direttamente a casa loro.
È uno strumento che possono utilizzare i non vedenti, ma in qualche modo può essere aiuto anche ai normodatati, i cosiddetti normodatati?
Esatto. Chiunque potrebbe imparare ad ecolocalizzarsi nello spazio, quindi lanciare un suono di input, ascoltare l'eco e capire se effettivamente c'è qualcosa davanti a te. Naturalmente a te, come a chiunque altro, non interessa tanto allenare il proprio udito a ecolocalizzarsi. Interessa molto di più a uno che la vista non ce l'ha. E quindi infatti noi vorremmo prima di tutto creare questo software e renderlo open source, perché deve essere il più possibile disponibile a tutti, perché l'educazione deve essere effettivamente open.
Prima pensavo ai supereroi, nel senso che la vista sembra un po' quella del pipistrello, no? Attraverso il sonar. Adesso che me ne parli mi viene in mente anche l'addestramento dei Jedi, no? Visto che siamo in periodo Star Wars.
Sì, assolutamente. No, è proprio un vero e proprio addestramento. Poi addestramento è un'accezione negativa, allenamento è più carino. Però effettivamente è così, nel senso... Il nostro cervello è capace di fare più o meno qualsiasi cosa, basta solo che glielo insegniamo.
Hai parlato di ecolocalizzazione, no? È un periodo, esatto, in cui si parla molto di geolocalizzazione, servizi geolocalizzati, eccetera. Come funziona l'ecolocalizzazione? Cioè, come l'avete studiata anche? Cosa ci sta dietro a livello di analisi del suono?
Ok. Ma più che analisi del suono, che non vorrei entrare troppo nella complessità della cosa, Il principio da cui siamo partiti è che comunque un'onda sonora rimbalza contro le cose, come se tu lanciassi una palla e se hai qualcosa davanti la palla ti ritorna subito indietro. Se invece non hai nulla davanti la palla corre via e non sai più dove finisce. La stessa cosa succede all'eco, al suono, quando tu emetti un suono iniziale, che potrebbe essere uno schiocco di dita o lo schiocco della lingua. Grazie a questo suono, se ritorna immediatamente, allora hai qualcosa davanti. A seconda di con che conformazione ritorna, avrai indicazioni su come l'oggetto che hai di fronte è fatto, di che materiale o a che distanza. Quindi si localizzano le cose proprio in questo modo, non con la localizzazione non deriva più dal GPS o un segnale remoto, diventa proprio un'abilità delle persone.
Diventa anche un po' un gioco. Esatto. Dici qualcosa di più anche della startup? Insomma, si parte da Reggio Emilia, ma in qualche modo c'è anche una collaborazione in Svizzera, al CERN.
Esatto, ma più che altro il CERN io lo porterò sempre nel cuore perché è stato un po' il punto di incontro di noi tre. Perché io ero lì come studentessa e ho partecipato a questa conferenza in cui parlava Henrik, che è il nostro CTO, quello che sviluppa davvero il software, che fa la manovalanza vera, no? E lui ha fatto questa conferenza parlando di come lo spazio potesse essere mappato e qual è la complessità computazionale che richiede questa operazione. Quindi lui ha sempre lavorato su il cercare di capire come studiare il suono per comprendere lo spazio. Io partecipavo a questa conferenza insieme a Marco, che è un dottore, e io invece, avendo fatto un'esperienza precedente di un corso che avevo lavorato un sacco di tempo con i non vedenti, io avevo comunque il pallino che doveva esserci per forza un modo di trovare uno strumento educativo che fosse veramente utile. Marco invece ha iniziato a pensare che effettivamente la mappatura dello spazio potrebbe essere fatta anche con il nostro cervello, cioè siamo in grado di poterlo fare, lui come medico l'ha sempre pensato. Quindi a questa conferenza è successo, sono collise tutte queste informazioni e si è arrivati alla fine che potevamo mappare lo spazio grazie a Henry, potevamo capire come il cervello poteva imparare a farlo e potevamo anche capire come fare un'interfaccia accessibile ai non vedenti, avendo io passato anche moltissimo tempo con loro. Quindi in un nanosecondo è successo, insomma.
Tu hai accennato adesso, ma hai passato molto tempo anche per le persone non vedenti. Quali sono in questo momento le maggiori difficoltà che ancora si trovano davanti?
Ma la difficoltà principale è che loro hanno una percezione dello spazio che è più o meno è limitata all'area coperta dal loro bastone. Quindi immagina di passeggiare per strada e conoscere esattamente solo quello che hai davanti a te per 2 metri, tutto il resto è sconosciuto. Questo è un grande problema, nel senso è fortemente limitante, soprattutto se ci si trova negli spazi sconosciuti, in uno spazio nuovo, e bisogna cercare di interagire con tutti i rumori, ad esempio di una città o di un edificio, di un centro commerciale. Sapere solo quello che hai davanti a te per 2 metri è effettivamente un bel casino. E quindi è da qua nasce l'esigenza di cercare di mappare lo spazio il più possibile, di avere informazioni il più possibile. Esistono tantissime anche tecnologie assistive che possono aiutare magari con dei segnali GPS non vedenti. Noi abbiamo deciso di lanciarci sull'ambito educazionale, perché volevamo che prima di tutto una persona fosse indipendente e usando le proprie capacità al massimo. Poi anche le altre tecnologie sono assolutamente utili, però noi abbiamo deciso di lanciarci qua, questa è la nostra scommessa, e se effettivamente riusciamo a portare a termine la campagna crowdfunding che abbiamo lanciato qualche giorno fa, allora riusciremo effettivamente a rendere reale quello che adesso è solo un prototipo dimostrativo, che è stato testato da non vedenti, accettato da loro e loro stessi sono i primi a volerlo sponsorizzare.
Tra l'altro ci sono anche nomi illustri, no? C'è la campionessa esatto. paralimpica di nuoto Cecilia sì, Camellini. Sì,
sì. No, esatto, è stato proprio veramente emozionante poi andare a testare quello che per noi era solo un prototipo e vedere le loro reazioni. Giusto ieri sono andata in Unione Italiana Ciechi di Reggio Emilia per festeggiare il compleanno di uno dei nostri volontari e lì c'erano altri ragazzi che non avevo ancora conosciuto. E c'è stato un nuovo momento di scoperta da parte loro di questo software, che prima di quel momento non l'avevano mai ascoltato, ed è stato per me emozionantissimo vedere la loro reazione e il dire cavolo, però cioè, effettivamente sembra di stare all'interno dell'ambiente simulato. Ad esempio uno dei livelli classici che uso è quello dove viene simulata una chiesa, e loro sentivano realmente dentro una chiesa e giravano all'interno di questa. Per me cioè, è molto emozionante avere questa opportunità e l'opportunità di poterglielo dare. Naturalmente, però, ripeto, senza la realizzazione della campagna crowdfunding che ci permetterà di distribuirlo open source, non so se riusciremo realmente a farlo e realizzare effettivamente le loro volontà, non dico i loro desideri, ma le loro volontà sicuramente.
Campagna crowdfunding quando parte e che tempi vi siete dati anche per raccogliere quella che la cifra finale che sono i 250.000 euro?
Allora, la campagna è già partita, quindi siamo già online e si concluderà l'8 febbraio.
Ricordiamo, la piattaforma è quella di Kickstarter.
Kickstarter, esatto.
E qual è anche la finalità che vi date, no? Perché spiegaci meglio, è un software che poi le persone compreranno, è una cosa che verrà utilizzata nei centri, come funziona?
Allora, praticamente in questo momento chiunque voglia partecipare a rendere la piattaforma, cioè a rendere il software open source può partecipare. Ad esempio, penso che a Bologna ci siano circa 300.000 persone. Se ogni bolognese oggi desse un euro, allora avremmo concluso la campagna, avremmo l'opportunità di farlo. Però la nostra finalità di questa campagna è proprio quella di avere un anno per sviluppare tutto quello che ci serve, perché anche se abbiamo dimostrato che i non vedenti lo vogliono utilizzare, abbiamo bisogno di ancora un sacco di lavoro, ad esempio sull'interfaccia e sul renderlo proprio accessibile a un non vedente, perché la difficoltà sta nel studiare un'interfaccia che non è più ad esempio il videogame che tutti siamo abituati ad utilizzare, quindi basato solo sulla vista, ma è basato tutto sul suono, quindi è proprio una diversa concezione dell'interfaccia. Quindi noi promettiamo che in un anno lo rilasceremo open source, questo software. E inoltre, donando 250 euro, si avrà l'anticipazione del software, cioè nel senso chi donerà 250.000 euro sarà il primo cliente o comunque il primo tester che ci darà una mano anche per vagliare quello che sarà il software finale. Quindi, insomma, noi ci stiamo credendo tanto e speriamo di riuscirla a fare. Insomma.
Arrivare alla fine.
E esatto.
Quando si chiude la campagna?
8 febbraio.
Perfetto, allora sicuramente ci risentiremo per capire un po' come è andata. Vi ricordo di andare
certo.
Allora sul sito di SoundSight Training, soundsight.ch, no? Dico bene?
Esatto, quello è il sito principale, altrimenti c'è anche la pagina Facebook SoundSight Training e anche il canale YouTube, sempre SoundSight Training, dove ci sono tutti i video dei nostri volontari che dicono la loro opinione, inclusa Cecilia Camellini, la nostra campionessa paralimpica, che effettivamente dice una cosa che per me è molto potente, ovvero con l'allenamento si possono raggiungere veramente risultati straordinari. È detto da una che ha vinto medaglie d'oro alle Olimpiadi, fatto record mondiali, insomma. È un piacere.
E allora volentieri adesso andiamo a cercare anche questa testimonianza, così proviamo a farlo sentire. Irene Lanza, CEO di SoundSight Training, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi
e in bocca al lupo.
Crepi, serve tutto. Buon Natale.
Un po' di punk in versione anni 80, noi abbiamo trovato però la testimonianza che volevamo farvi sentire, quella della campionessa paralimpica di nuoto Cecilia Cammellini. Lei racconta appunto com'è stato la prova e cosa pensa del software SoundSight Training, quello lo crediamo, per far sentire lo spazio attraverso i suoni e quindi percepire i luoghi intorno a loro anche ai non vedenti.
La prima volta che ho sentito parlare di questo progetto sono rimasta affascinata da come questi ragazzi stanno muovendosi per spiegare un po' che cosa significa ecolocalizzazione, che tramite l'udito, grazie alle orecchie, riusciamo ad ascoltare il mondo in modo un po' più completo, ci rendiamo conto di appunto come sono gli spazi, di dove sono i muri, dove sono gli oggetti. Sembra una cosa incredibile, ma ci si può riuscire con tanto tanto allenamento, perché grazie all'esercizio quotidiano si possono raggiungere altissimi risultati ed è una cosa che so per certo. Quindi e per fare questo bellissimo progetto c'è bisogno, come in una squadra, dell'aiuto di tutti quanti. Quindi c'è chi si sta impegnando per realizzarlo, ma c'è bisogno anche di qualcuno che dia una mano a finanziare tutto questo. Perché naturalmente, come per ogni bel progetto, servono degli aiuti di ogni tipo. Quindi mi auguro che partecipiate numerosi, perché è una cosa davvero utile che potrà essere d'aiuto a tantissime persone.
Lei è Cecilia Cammellini, campionessa paralimpica di nuoto, ci ha parlato della sua testimonianza di SoundSight. SoundSight sta raccogliendo la cifra necessaria per rendere disponibile a tutti il software. Sono 250.000 euro che stanno raccogliendo attraverso la piattaforma Kickstarter. Ma siamo arrivati alla fine di una della nostra puntata di Pensatech di oggi.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. Follow us, seguici su Twitter, @Pensatech.
Anche Pensatech vi saluta, vi augura buone feste e noi ci risentiamo con il nuovo anno. E allora, ciao ciao a tutti!